Up and Down. Up and Down. Dal lunedì al venerdì gli umori dei tifosi in Up and Down. Chi sale e chi scende negli indici di gradimento della quotidianità bianconera.
E ci siamo ragazzi, ci siamo. Up and Down su Radio Bianconera, l'unica che conta. Sono tornate anche le nostre dirette Facebook e non è un pesce d'aprile, ci siamo. Salutiamo Ivrosh, l'unico che a Radio Bianconera è più presente di me. Cos'è? Ti sei fatto domenica, lunedì, martedì, giovedì. Sempre Ivrosh Channel ragazzi. Ma bando alle ciance perché mancano due giorni al derby. Ieri ha giocato la nazionale dei nostri, meno male verrebbe da dire. Siamo tutti contenti e ringraziamo il cielo, ha giocato soltanto Federico Bernardeschi, che non dovrebbe giocare titolare contro il Torino, però siccome mancano 48 ore al derby e siccome io sono in clima derby da lunedì e ho scostato tutta quanta la sosta delle nazionali, ragazzi, voglio sapere da voi, perché siccome... Oh, il derby al derby, ragazzi, dai, va bene, noi ce la giochiamo con l'Inter, ce la giochiamo col Napoli, ce la giochiamo con tutte le altre squadre, ma il derby è il derby. Il derby è quando vai a scuola, quando vai al lavoro, e lo sfottò, voi avete perso, voi avete vinto, capita sempre che vinciamo noi, ma questo è un altro paio di maniche, quindi voglio sapere da voi come ci mettiamo nel derby. Dybala e Ramsey sono in gruppo, difficile sulla base di quello che so io, sulla base di quello che è trapelato e di cui sono a conoscenza, che Dybala parta dal primo minuto, quindi questo è il primo tassello che dobbiamo considerare. In più c'è un secondo quid, secondo me molto importante, che riguarda niente meno che Alexandro, perché Alexandro dovrebbe giocare dal primo. C'è la possibilità che giochi Danilo a centrocampo, ma io ve la sviscero la mia formazione e voglio anche sapere la vostra al 340 54 25 324. Ragazzi, ci dobbiamo iniziare a scatenare. Allora, Szczęsny in porta, poi vediamo appunto questa questione legata al Covid, speriamo nulla di grave e vabbè, non voglio essere noioso e ripetitivo sulla base di quello che dico sempre, le soste per le nazionali non servono a niente, eccetera, ma non lo dico. Sulla destra Cuadrado, al centro della difesa dovrebbero giocare De Ligt e eventualmente Chiellini oppure De Ligt, Bonucci, Ballottaggio, e questo, come sapete, Demiral è positivo al Covid. Sulla sinistra Alexandro, 4-4-2, in mezzo potrebbero giocare, attenzione, Danilo, occhio, Arthur, sulla destra Federico Chiesa, sulla sinistra potrebbe giocare concretamente Ramsey oppure eventualmente, attenzione, sulla base di quello che trapela, potrebbe giocare anche Bernardeschi. E io sono curioso domani in conferenza stampa di chiederlo a Pirlo come ha visto Bernardeschi in nazionale, perché ieri onestamente non è che mi sia tanto dispiaciuto. Oddio, ha sbagliato le solite cose che ha sbagliato, però più avanzato non è che mi sia molto dispiaciuto in nazionale. Davanti credo molto ma molto probabilmente Ronaldo e Morata, che è vero hanno sfigurato contro il Benevento, però insomma sono gli attaccanti titolari, inutile che ci nascondiamo. Allora svisceratemi il vostro 11 titolare, mi raccomando, al 340 54 25 324. Io vi leggo, stanno già arrivando tantissimi messaggi. Grazie all'ausilio di Iva andiamo a proiettare la nostra grafichina con gli up e down. Come sapete sono molto netto e categorico alcune volte. Up ragazzi Federico Chiesa, perché più che mai sarà il nostro uomo di fine stagione, ne sono convinto al 100%, lui è Dybala, ho più fiducia in lui per quello che ho visto fin qui, quindi credo che Federico Chiesa sarà qualcosa a cui appellarsi molto nettamente da qui a fine stagione. Down ragazzi, Donnarumma, e qua tiro l'orecchio a qualcuno di voi, perché tra di voi c'è anche chi critica Wojciech Szczęsny e vorrebbe Donnarumma portiere, ma l'avete visto ieri con l'Italia. Ma non è una questione solo legata a una singola partita. Ragazzi, abbiamo Szczęsny che è tre volte meglio di Donnarumma. E lo dobbiamo dire con grande onestà, Donnarumma è uno dei portieri più sopravvalutati dell'ultimo decennio. Per quanto stia bene nel contesto Milan, per quanto meriti di essere il portiere della nazionale, e su questo siamo d'accordo, ragazzi, Donnarumma non ci serve a niente, sarebbero soldi buttati. Soldi buttati! Abbiamo Szczęsny e io ho molta fiducia nel nostro portiere. So che a voi non piace, ce ne facciamo una ragione. Perché a molti di voi non piace, però per me Down, Donnarumma, a me non piacciono questi discorsi, ma codice fiscale via, il polacco via, così, a random, non si sa perché, volete out Szczęsny? Mi riferisco a tutti quelli che non lo sopportano, e facciamolo questo filo diretto, perché è anche bello ribattere e avere idee diverse, al 340 54 25 324. Che vi ha fatto Wojciech Szczęsny? Che secondo me è un grandissimo portiere, che secondo me è una fortuna avere come portiere, che secondo me tanti ci invidiano e che secondo me dobbiamo mantenere. Nel frattempo mi si è impallata la messaggistica e mi è ripartita. Bonjour Salvatore da Parigi, ma Arturo non sta bene. Arthur, ti riferisci ad Arthur? Si è allenato tutta la settimana, ragazzi. Si è allenato tutta la settimana. Siamo contenti che finalmente abbia recuperato. Lunga vita, ragazzi, al soldato Arthur. Io non capisco comunque perché qualcuno di voi ce l'ha con Szczęsny. Comunque ce ne facciamo una ragione nel merito. Altra notizia che volevo darvi, perché poi sapete, no? Fonti conti Nassa, diciamo quello che trapela lì intorno. Il discorso permanenza di Pirlo. Allora, se Paratici rimarrà al 100%, e ve lo dico io che lo so, per quanto riguarda Pirlo il discorso è diverso. Per quanto riguarda Pirlo, nemmeno la qualificazione in Champions potrebbe bastare, nel senso, in queste partite ci si aspetta una svolta da un punto di vista proprio del gioco, da un punto di vista della compattezza intorno all'allenatore. Se c'è questo requisito, ci sono le condizioni per poter proseguire insieme. Non dovesse centrare la Champions, sarebbe una debacle totale. E questo appunto non lo possiamo far prescindere. Però anche se la dovesse centrare, bisogna che intorno a Pirlo ci sia un certo fondamento di seguito. Io intanto guardo il telefono, ragazzi, perché possono arrivare notizie anche riguardo alla situazione Szczęsny, sulla quale sto indagando personalmente. Intanto appunto controllo. Però questo per dirvi che Pirlo deve convincere da un punto di vista del gioco e deve dare idee di avere un gruppo che lo segue fondamentalmente, sul quale poter costruire. Quindi per quanto riguarda Pirlo sarà un ciclo di partite molto importanti anche per lui, tutte quelle che partiranno dal Torino in poi, ergo Napoli, ergo Genoa. Dovete sviscerarmi la vostra formazione contro il Torino, mi raccomando, chi volete. E poi a me Bernardeschi avanzato non è dispiaciuto. Allora, volevo leggere da Modena, è così, mi scrivete dalle città, ragazzi, ditemi almeno chi siete, se no veramente mi mandate in confusione. Ciao, ma sei serio? Bernardeschi ieri è stato inguardabile. Non sono d'accordo, a me non è dispiaciuto da un punto di vista dei movimenti. Poi ragazzi, ha dei limiti tecnici, questo lo sappiamo, però da un punto di vista dei movimenti, onestamente, Federico Bernardeschi non mi è dispiaciuto. Poi ragazzi, buongiorno Luca, Ciccio Bonci, Big Family, col Torino io giocherei Szczęsny, Cuadrado, De Ligt, Bonucci, quindi fa la coppia centrale De Ligt, Bonucci, Alexandro, Bentancur, Danilo a centrocampo, ed è un'ipotesi molto concreta, ragazzi, quella di Danilo a centrocampo. Io, come sapete, caldeggio la cerniera, io farei 4-3-1-2, fosse per me, o 4-3-3, io metterei Arthur in regia, Bentancur e McKennie, però insomma decide Pirlo. Comunque mette Bentancur, sì, Danilo, Rabiot titolare, onestamente mi sorprende, anche se con la Francia ha fatto bene, va detto, l'ho visto in ripresa. Chiesa, Morata e CR7, bravo per il tridente, che io spero possa essere la svolta. Buongiorno, sono Antonio, messaggio, vorrei sapere se secondo voi è vera la notizia del possibile ritorno di Lippi. Verrebbe da dire chi vivrà vedrà, verrebbe da dirla così, però la mettiamo da un punto di vista delle suggestioni, nel senso che sarebbe davvero bello, affascinante storicamente e anche secondo me da un punto di vista del presente attinente poter pensare eventualmente a una Juventus con Pirlo allenatore, sto ipotizzando e sto giocando, con alle spalle quello con cui ha vinto tutto, ossia Marcello Lippi. Secondo me potrebbe essere un'ipotesi non da poco e a me onestamente non dispiacerebbe. Vedo che stanno fioccando tantissimi vocali, vedo che vi state scatenando sull'11 antitoro, continuate ragazzi, 340 54 25 324, quanti messaggi. Oh, che bello, bello, questo messaggio lo leggo, di Marco da Foligno. Ridiamoci su, e mica tanto ci ridi su, perché i nomi che hai citato dopo, sono niente meno con 11 titolare che le ha vinte tutte questa stagione, a parte la partita in Supercoppa che dobbiamo ancora poi recuperare, perché poi c'è il ritorno contro la Roma. Questo 11 ci ha fatti sognare, e meno male che c'è la Juventus Women, perché senza Juventus Women questa stagione io mi sarei molto arrabbiato nei confronti della prima squadra maschile, che ha deluso l'aspettativa, a differenza delle nostre ragazze. Giuliani, e li leggiamo, Irinen, Gama, Salvai, Gama e Salvai, di solito è Gama Sembrant, amico mio, metti Gama Salvai, Boatin, Pedersen, Caruso, Cernoia, Girelli, Urtig, Bonansea, non farebbero poi così male, no, ma di certo farebbero benissimo. Noi siamo molto fortunati ad avere una prima squadra women davvero così competitiva, e secondo me, ragazzi, non c'è partita per quanto riguarda le nostre women. C'è Fabrizio Gerolla che ne parla tutti i sabati dalle 15 alle 17, noi ne parliamo con grandissimo piacere, perché onestamente siamo fortunatissimi. Allora, Sky Sport mi sta inquadrando Gigi Buffon. Io sono un po' stizzito, riprendo il discorso di ieri, perché non mi piacciono queste voci che stanno trapelando intorno a Buffon, ossia un Buffon insoddisfatto che voleva giocare un po' di più. Non è che sono tanto contento di questa cosa, perché Buffon deve essere realistico, ragazzi. È arrivato un momento della sua carriera in cui più di questo non può fare. E io vi dico delle perplessità su Gigi Buffon come secondo portiere, non come primo, come secondo. Io ho tantissime perplessità su Buffon da secondo, perché più di 5 partite consecutive, ragazzi, non le può fare. Numeri di Sky Sport: 43 anni di età, 19 stagioni, 23 trofei vinti, 681 presenze, 422 vittorie. Questi sono i numeri di Buffon. Onestamente, io fossi nella Juve mi guarderei intorno, anche per quanto concerne un prospetto di portiere, di secondo portiere, che possa garantire un ciclo continuativo di partite al posto di Wojciech Szczęsny. Cioè, se Szczęsny si facesse male, e facciamo tutti gli scongiuri del caso e speriamo che non risulti positivo, io non è che mi fidi tantissimo di Buffon per 3, 4, 5 partite consecutive. Banda alle ciance, lo saluto, ci avviciniamo al derby con il dottor Massimo Giletti. Massimo, buongiorno.
Eccoci, grazie per il dottore, che ormai neanche più i miei fratelli me lo ricordano.
No, un ottimo appellativo, un ottimo appellativo degno di lei. Ma senta, da cultore di derby, che partita si aspetta? Perché tra 48 ore si scende in campo,
Ma è un anno un po' strano, purtroppo, lo vediamo, la vita intorno scorre con dei ritmi molto diversi, non ne usciamo ancora da queste tragedie che stiamo portandoci avanti da un anno, quindi sinceramente un po' perché la Juventus non vince più e io cerco di distaccarmi per non soffrire, e lo vivo un po' distaccato, una prima volta, adesso, poi chiaramente quando si scatenerà il mio primo minuto sarà tutta un'altra storia. Sarà un derby, è un derby molto complicato, perché Torino ha bisogno di punti, non c'è come lottare contro squadre che devono salvarsi, che è peggio, e la Juventus è una squadra in difficoltà evidente, mentale, dovrà dimostrare molte cose, e non è una partita semplice, però è la partita per dimostrare che c'è ancora la testa per andare avanti, perché qui il problema vero è stare nelle quattro,
sì.
Non sarà facile.
Sì, sono d'accordo con lei a riguardo, e bisogna sperare di centrare la Champions anche per motivi economici. Ma senta, lei ha parlato di difficoltà mentali, dettate da quali motivi dal suo punto di vista?
Ma sai, quando sento, una cosa che mi ha sempre lasciato un po' perplessa di Pirlo è sentire dire siamo entrati in un approccio all'inizio un po' faticoso, no? Quante volte abbiamo visto una Juve che è inconcepibile, perché io penso che la Juventus che scende in campo per giocarsi la Coppa Campioni non può non avere motivazione, non può non avere spirito.
Sì.
Eppure mi ha ricordato il primo tempo del Lione.
È vero.
Dello scorso anno. E quindi c'è qualcosa in questa squadra che temo sia qualcosa di peggio, cioè di non facile risoluzione. E quando tu vinci per tanti anni, e me lo raccontava anche lo stesso Allegri, lo stesso Sarri, la difficoltà era stimolare, è vero, arrivano giocatori nuovi, tu dici, però il clima, la squadra è sempre quella, è una squadra che vince, ecco che quindi la fatica di entrare in meccanismi diversi, dove ormai tu pensi di poterla risolvere, che c'hai Ronaldo, pensi che qualcosa succeda e poi non la recuperi, perché è così.
Certo,
questo
certo,
è il problema vero, problema mentale, non è un problema. La Juve, cazzo, va bene, non ha un centrocampista alla Pirlo,
sì.
Ha un centrocampo secondo me molto più debole rispetto agli scorsi anni, è da tanto che la Juve non ha un centrocampo forte, e suppliva sempre con abnegazione, cattiveria, eccetera, nonostante si chiamasse Juventus. Nel momento in cui viene meno questa, è difficile.
Certo, sono d'accordo con lei. Ma senta, visto che ha citato Ronaldo, dal suo punto di vista poteva fare di più questa stagione? Perché la sensazione è che in certe partite, mi riferisco alle due contro il Porto, lasciamo perdere il rigore che non gli hanno fischiato nettissimo all'andata, però ci si aspettava di più da Cristiano Ronaldo. In generale, anche nel vedere alcune prestazioni, non so se lei è d'accordo con me.
Diciamo, allora, Ronaldo ha fallito le due partite più importanti della stagione. A oggi, sono quelle due lì,
sì.
Ha fallito quelle due lì, ma mettere la croce su Ronaldo vorrebbe dire non vedere la realtà, perché i numeri parlano per Ronaldo, e Ronaldo tiene la baracca sulla su da solo quasi. Può capitare che anche i fenomeni abbiano due giornate stranamente negative. Noi siamo sempre abituati a vederlo trainante, ve lo ricordate, una tripletta famosa con l'Atletico, con l'Ajax comunque fece, con lo stesso Lione al ritorno, fu lui che fece un altro gol strepitoso. Ci ha salvato tante volte, è vero che costa tantissimo, questo è il vero problema della Juve del prossimo anno, è poter garantire ancora una settantina di milioni di euro, mi sembra veramente impossibile. Ciò detto, il problema non è Ronaldo,
certo,
il problema è tutto il resto, perché anche un fenomeno può avere una giornata negativa, ma gli altri...
Eh sì, è vero, effettivamente bisogna guardare tutto quanto al contorno. E nello specifico, secondo lei Paolo Dybala rimarrà alla Juventus oppure andrà via?
Dybala è sempre stato un giocatore al di sopra degli altri. Caratterialmente, sai, stiamo parlando di un ragazzo che comunque ha 27-28 anni, mi sembra.
Sì.
Quindi non è più un ragazzino, è un uomo che dovrebbe avere maturità. Io l'ho sempre sostenuto, poi a un certo punto, quando vedevo delle partite svogliate, vedevo delle strane espressioni quando veniva sostituito, ecco, in quel caso non ho mai gradito. È un giocatore molto forte ed è un altro però giocatore che ogni anno ha un paio di mesi dove non gioca,
certo,
2-3 mesi per infortuni. Allora io penso che la Juventus ci sia bisogno di alta qualità, ma anche di Douglas Costa nel prototipo, un giocatore fenomenale, ma non lo hai mai.
Sì.
E allora cosa dobbiamo fare? Stiamo parlando di persone importanti, decisive. Io rimpiango oggi, te lo dico la verità, rimpiango un po' il mancato cambio con Lukaku, che Paratici aveva capito, aveva voluto fino alla fine, ha tentato. Se pensate cosa sarebbe stato Lukaku alla Juventus...
Sì, con Cristiano Ronaldo avrebbe avuto il famoso attaccante di peso di cui tanto si parlava,
sì,
in quel periodo.
Sì, no, ma anche indipendentemente, cioè sono dei giocatori che fanno reparto da soli, lo vedete, l'Inter senza Lukaku non è l'Inter di oggi.
È vero, verissimo, verissimo.
Purtroppo quell'operazione di Bala Lukaku ci è rimasta qua sui denti e paghiamo anche quello,
Certo.
Quello.
Certo, senta, ma che idea si è fatto rispetto al futuro di Chiellini e Buffon? Perché a quanto pare c'è stallo sul loro rinnovo, non si sa che cosa faranno domani. Adesso c'è questa serie di Sky su Totti, no? Per quanto riguarda tutta quanta la narrazione riguardo al suo ritiro, ed è molto attuale, è proiettabile rispetto all'attuale condizione di Buffon e Chiellini.
Ma intanto penso che uno che fa il portiere come Buffon deve rimanere se sente che ha ancora passione, io lo conosco molto bene. Non rimane per fare secondo senza passione o senza nulla, lo deciderà lui. Su Giorgio, io per Giorgio è sempre lì il problema, la fisicità, è un guerriero che ha tante ferite e solo loro, sono dei giocatori che mentalmente sanno come stanno, sanno quello che possono ottenere. Io nelle mie squadre persone come Buffon e Chiellini li terrei sempre. Poi l'anagrafe a un certo punto è la mente, sono di questi giocatori. Quando hai dei campioni, perché in modo diverso sono campioni, io vedo che Giorgio va ancora in nazionale, combatte anche in nazionale, vuol dire che ha ancora tanta passione. Se il fisico lo regge, mai rinunciare anche un anno in più.
Sì, è vero, effettivamente poi bisognerà vedere anche che cosa scelgono loro da un punto di vista mentale, e sono anche curioso di sapere il suo punto di vista in merito alla Juventus del futuro. Mi spiego meglio, c'è stato un periodo in cui è stata molto calteggiata l'ipotesi di far giocare un po' di più Fagioli. Secondo lei ci sono le condizioni davvero per lanciare questo giocatore che tanto ha incantato quando è stato chiamato in causa?
Ma è uno dei misteri, ecco, l'unico punto che vorrei fare alla gestione, è vero che nella Juventus, allora, un giovane che entra nella Juventus sbaglia pesante, però io poi vedo un giocatore che gioca nel Bayern di Monaco, 17-18 anni, viene a Roma in Coppa Campioni, e fa il bello, e decide la partita, segna anche un gol.
Certo.
A volte ci facciamo troppe seghe mentali, scusatemi il termine.
No, certo.
Uno è bravo,
ci incappogliamo.
Era esordito a 16 anni, allora
sì,
è esordito nel Milan. Penso che se Fagioli non lo fai giocare neanche con la Lazio, che avevamo ridotti al minimo storico, neanche un quarto d'ora, neanche 20 minuti, è una mancanza di fiducia forse che si ha non nel giocatore ma nel sistema, perché già la Juve fa fatica, poi non, magari qualcuno dice proteggiamolo, però non lo so, io sono... Sarà che io combatto ogni domenica dando l'anima.
Sì.
Penso che i giocatori, gli uomini, li testi nei momenti difficili. Questo è un momento difficile della Juve. E se tu inserisci sto ragazzo e resiste, è un buon viatico per il futuro. Per me Fagioli l'ho visto giocare poche volte, ma quelle poche volte vedi che ha un altro livello. Poi la continuità fa la differenza. Ma io non capisco perché magari 20 minuti non gli si concede, anche perché siamo così carenti lì in quel punto, così carenti, deficitari.
È vero.
Sinceramente magari ce l'abbiamo in casa.
Rischiamo. Sì, valorizziamolo, verrebbe da dire. Le chiedo
rischiamo,
ancora.
Rischiamo, non si rischia niente in Italia, rischiamo.
È vero.
Cos'hai
rischiamo, buttiamolo nella mischia e vediamo, anche perché poi quando è stato chiamato in causa
è risposto
presente.
Negli ultimi 10 minuti, 15 minuti di una partita con la Lazio, per esempio, che è il 3-1. Ed erano insomma un fiato molto corto, dai.
Ah, certo, sono d'accordo con lei anche per quanto riguarda Fagioli. Le chiedo ancora, che effetto le ha fatto vedere l'ultima intervista di Massimiliano Allegri? Come lo vede proiettato in vista del suo futuro imminente? Perché poi lui ha una gran voglia di tornare, inutile che ci nascondiamo.
Ma lui torna, questo lo so, torna e... Bah, insomma, Allegri è una persona molto intelligente e lo vediamo da la sua intelligenza, l'abbiamo vista secondo me nei primi mesi in cui ha gestito la Juventus non modificando il 3-5-2 di Conte.
Sì, è vero.
Che non è il suo calcio, non è proprio il suo calcio, ma sapeva che quella squadra doveva giocare così all'inizio. Ecco lì la differenza tra chi viene e vuole imporre linee straordinariamente nuove, no, calma, prima portiamo a casa il fieno, poi pensiamo a fare la cascina come ci piace, prima portiamo a casa la sostanza, dopodiché possiamo iniziare a fare delle modifiche, che lui fece. Ecco, quindi quando uno è così a me piace, perché vuol dire che è intelligente.
Vedremo appunto, speriamo che non ritorni ad affrontare la Juventus presto, perché sarebbe...
Tornerà.
Tornerà, vedremo dove. Grazie a Massimo Giletti.
Un abbraccio a voi, ciao.
E ringraziamo Massimo Giletti, che è sempre un piacere parlare con lui a tutto tondo. Tanti messaggi su Dybala, si sono scatenati tantissimi. Caterina, ciao, non sono d'accordo per quello che è stato detto sullo scambio Dybala-Lukaku. Io sono d'accordo però per quanto riguarda il rendimento. Allora, Lukaku ha fatto meglio di Dybala. Poi, ovvio, le statistiche vanno sempre messe da parte e bisogna considerare da un punto di vista effettivo anche la qualità, anche il gusto che si ha nei confronti di un giocatore piuttosto che un altro, però è innegabile che Lukaku, va detto e lo dico, mi viene da tossire, mi viene difficile da dirlo, però Lukaku ha avuto più continuità di rendimento all'Inter, anche nelle famose partite non importanti, quelle contro le piccole. Se noi guardiamo per esempio Inter-Lecce della scorsa stagione o Inter contro qualsiasi squadra di medio livello, Lukaku segna, noi invece ci incapponiamo contro le piccole, perdiamo i punti e perdiamo i campionati, come è successo quest'anno. Non è che dico che loro sono meglio di noi, perché secondo me torneremo a batterli dalla prossima stagione senza nessun problema, e poi c'è ancora lo scontro diretto qua a Torino, e se ci fosse la possibilità di fargli perdere lo scudetto sportivamente dovremmo impegnarci, lo dobbiamo dire, non è che possiamo fargli ipocriti. Però vabbè, al di là di questo, loro perché vinceranno verosimilmente il campionato? Perché hanno vinto tanti punti con le piccole, noi invece niente, e molto è passato dai gol di Lukaku. Paolo l'anno scorso è stato MVP della Serie A, ci ha fatto vincere lo scudetto. Lukaku che ha fatto i Champions, no scherziamo, e verrebbe da dire che ha fatto la Juve in Champions. Sono tutti numeri, ragazzi, i numeri sono questi, poi vanno ovviamente interpretati. Ciao Luca, riguardo al derby, se siamo preoccupati noi, figurati bovini, per cui barra dritta verso un obiettivo. Donato della Big Family, sono d'accordo, effettivamente anche il Toro è in delle condizioni di classifica estremamente complicate e non hanno, secondo me, trovato la quadra peggio verrebbe da dire. Da un punto di vista tattico ci sono molte più perplessità, benché l'allenatore del Toro, Davide Nicola, sia un grandissimo, io personalmente lo conosco, l'ho anche intervistato, auguro il meglio a questo allenatore qui. Però ragazzi, oh, è inutile che ci nascondiamo. Il derby è il derby, da un punto di vista della tradizione e dello spessore, conta e come. Ragazzi, sono le 12.30, quindi sapete che facciamo, ci ascoltiamo le ultimissime dal mondo dello sport.
Up and down, up and down.
Grazie al nostro tecnico, perché anche noi siamo allenati. Oggi il mio Ivrosh giustamente segue le sue indicazioni. Sono tantissimi vocali, ragazzi, continuate a mandarne al 340 54 25 324 la vostra formazione antitoro. Iva, ascoltiamo un bel po' di vocali.
Buongiorno, Luca, sono Cinzia. Come ci mettiamo nel derby? E come ci mettiamo? Dobbiamo vincere.
E come ci mettiamo? Dobbiamo vincere.
Ma speriamo, se Paolino sta bene, spero che gioca e che finalmente ci torna utile. E niente, io spero, dobbiamo solo vincere, tutto qui, niente, ci mettiamo che dobbiamo vincere. Ciao Luca, forza Juve sempre fino alla fine, ciao ciao.
Sentiamo un altro bel vocalino.
Ciao Luca, Gabriele da Roma. Ma ciao. Per Donnarumma la vedo come te. Oddio, Szczęsny non è che sia così affidabile.
Non
sono
d'accordo,
no, secondo me. Però cioè, Donnarumma a me sinceramente non piace per tutti quei soldi. Ma e poi comunque un tifoso del Milan, ragazzi, stanno facendo sto giochetto per farsi alzare l'ingaggio, non ci pensate minimamente a Donnarumma. E io farei carte false solamente per un giocatore che si chiama Gravenberg. Veramente farei carte false. Ciao a tutti.
30-40 secondi, mi raccomando ragazzi, restate entro questa durata che vi mettiamo on air senza sfumarvi. Prego Ivo.
Ciao Luca, buongiorno, sono Danny.
Ciao.
Io
ciao.
Per la gara con il Toro, come dico già da parecchio, chiunque scende in campo, chiunque, l'allenatore si deve parlare con i calciatori, anche la società, tutti. Chiunque scende in campo deve dare il 200% per la maglia.
Sì.
Chi non se la sente va in panchino in tribuna.
Sì.
Non mi interessano i nomi. Voglio gente che dia queste ultime 10, 11 partite, 12 partite, che dia l'anima per la Juventus. Ciao ragazzi, fino
bravo, bravo Danny, bravo Danny, 10 lode per Danny. Sentiamo un altro bel vocale.
Ciao Ivo. Luca, Massimiliano da Roma.
Ciao, allora, ciao a tutti da Roma. Beati voi.
Sabato
non è brutta Roma,
Chi mette Pirlo, l'importante è che ci mettono l'anima, perché il derby non si può assolutamente, non lo devono assolutamente perdere.
E lo dice
anche soprattutto per la lotta per la zona Champions, che se andiamo a perdere pure questa partita comincia a essere veramente tragica la situazione.
Vero, vero.
Quindi
vero.
L'importante, ecco, che ci mettono il cuore, che ci mettono l'anima, e bisogna vincerlo a tutti i costi.
A tutti i costi, sono d'accordo con te, amico mio Massimiliano. Sentiamo un altro bel vocale.
Ciao Luca, buongiorno. Un saluto a tutta la redazione di Ciccio Bonci.
Ciccio
e un
Bonci.
Saluto alla Big Family.
Eccolo lì, Big
allora,
Family.
Allora, adesso l'importante è testa bassa, pedalare.
Sì.
Macinare partita dopo partita. Finalmente si sta avvicinando il giorno della partita, dopo due settimane nazionali. Non me ne vogliate, ma in questo momento della nazionale poco mi interessa. E per quello che stai dicendo, Szczęsny tutta la vita, io non capisco perché
le persone stanno criticando
Szczęsny, che secondo me è tra i 5 migliori portieri del mondo.
Certo. Bravissimo, bravissimo, veramente, Iv, dai, ma come si fa a criticare Szczęsny? Come si fa a volere Donnarumma rispetto a Szczęsny? Sapete cosa paga Szczęsny? Di avere alle sue spalle Gigi Buffon, che è un'icona della juventinità. Io capisco l'affetto nei confronti di Buffon, ce l'ho anch'io, io sono cresciuto a pane Buffon, figuratevi. Però è disonesto intellettualmente non dire che Szczęsny ci ha salvato in tante partite. Non si può far così, ragazzi. Io leggo anche qualche messaggio scritto. 340 54 25 324. Voglio il vostro 11 antitoro, perché tanto siamo lì, la nostra testa è lì, è inutile che ci nascondiamo. Voglio anche sapere, eccolo qua, un'altra bella roba in cui possiamo fare il filo diretto. Locatelli. Ma Locatelli della nazionale, onestamente, dai, con tutta onestà, vi è piaciuto in queste tre partite? Io lo salvo solo nella seconda partita, nella seconda contro la Bulgaria. Né ieri e né nella prima partita a me personalmente ha convinto. O meglio, non mi è sembrato un giocatore tale da dover prendere 40 milioni, inforcarli e investirli. Non avrebbe senso, ragazzi. Ma che cosa serve? Significa bocciare in toto Arthur. E io vi dico, perché poi adesso noi siamo tutti accecati dal fastidio, dall'odio sportivo che ci sta, dal risentimento. Ecco, il termine giusto è il risentimento, la rabbia, la delusione della partita contro il Benevento. Ok? Contro il Benevento abbiamo fatto una figuraccia, una magra figura, e quindi tutti siamo lì. Però siamo, anche in questo caso, disonesti intellettualmente se se non ammettiamo che tra febbraio, o meglio, tra fine gennaio e inizio febbraio, eravamo i più forti, eravamo quelli più in condizione, e tutte le statistiche dicono che abbiamo fatto più punti in quel periodo lì. Perché questo? Perché avevamo a centrocampo Arthur, Bentancur e McKennie, e loro tre funzionavano. Quindi andiamo a incapponirci tirando fuori 40 milioni per altri giocatori strapagati, poi magari fanno fatica ad ambientarsi, non lo so, liberissima la dirigenza di pianificare questo, e nessuno direbbe nulla, ci mancherebbe altro. Però secondo me sarebbe al contempo svilente nei confronti di un centrocampo che secondo me funziona, e secondo me vale la pena investirci. Poi, altro aspetto, voi Morata lo riscattereste oppure no? Io personalmente lo terrei, e il prossimo anno diventa il mio attaccante di riferimento, perché Morata, ragazzi, per me è un punto da cui ripartire insieme a Chiesa, insieme a De Ligt, che va tenuto assolutamente, rinnoviamogli il contratto e lasciamo perdere quella clausola, perché quella clausola secondo me è molto pericolosa, e insieme anche a Kulusevski, che però darei in prestito per poterlo far carburare, per potergli far trovare quella continuità che da noi non può trovare. Non so se avete capito quello che intendo, però punterei su questi prospetti. Attenzione, vedo i vostri 11 antitoro bellissimi, ragazzi. 340 54 25 34 scatenatevi, siete tantissimi. Pinsoglio, Alessandro, Chiellini, Bonucci, Danilo. Quindi Danilo me lo fai giocare in difesa, in pratica. Invece secondo me è molto probabile che giochi a centrocampo, ragazzi. Quadrado, Arthur, Bentancur, McKennie, Ronaldo e Kulusevski. Attenzione, mi mandi in pensione Alvaro Morata. Poi questo è Nicolò, se non sbaglio. Questo è Nicolò. Poi bravo Cavallero, Arthur è forte, il problema è che ci affiancano a Ramsey e Rabiot. Arthur diventa un Locatelli qualunque. Severino, vinci un MVP, l'MVP della Serie A, l'MVP degli ascoltatori lo vince Severino, perché ha assolutamente ragione con quello che sta dicendo. Se Arthur ha i suoi lati, ha McKennie e Bentancur, rende. E io, allora, questo poi è un paradosso sul quale possiamo riflettere, ossia che la Juventus va paradossalmente in difficoltà quando a centrocampo non ci sono tutti quei tre, perché anche soltanto se non c'è uno dei due, l'altro centrocampista va in difficoltà. Bentancur è un altro giocatore rispetto a quando, per esempio, ci sono Arthur e McKennie insieme a lui. McKennie lo stesso, Arthur lo stesso, quindi queste cose, ragazzi, vanno dette con grandissima onestà. Bravo Severino, per me sei il mio MVP. Top 5, per quanto riguarda Szczęsny, lo sapevo, ragazzi, che vi scatenavate. Non vi piace Szczęsny? Vabbè. Top 5, no, ti prego, un portiere che prende un gol da Polli da 35 metri contro il Porto, lì è colpa di Ronaldo e anche, ragazzi, che quello che fa in barriera è davvero inguardabile, e anche degli altri due che erano in barriera con lui, ergo Rabiot, ergo Ramsey, se non erro, non mi ricordo chi ci fosse in barriera, che non sa neanche gestire una barriera. Stai pur certo che con Gigi eravamo ai quarti di Champions? Secondo me no, ragazzi, e non è una crociata contro Buffon, non è che siamo ingenerosi contro Gigi Buffon, perché gli siamo grati per quello che ci ha dato, però non è più un primo portiere, ragazzi, non è più un primo portiere, punto e basta, bisogna dirlo. Buffon non può più fare il primo portiere della Juventus, e queste cose vanno dette della Juventus, ma di qualsiasi altro club. È già tanto che faccia il secondo, più di tre partite non le può fare, bisogna essere realisti, vanno dette queste cose, se no veramente siamo svilenti nei confronti di un nostro portiere come Wojciech Szczęsny, che secondo me quest'anno, vi cito tre partite specifiche, Atalanta, Inter, perché con l'Inter Szczęsny è stato strepitoso in Coppa Italia, e ve ne posso citare tante altre, Torino, il girone d'andata, ragazzi, il girone d'andata Szczęsny è stato letteralmente strepitoso, quindi secondo me ci ha salvato tanti punti, e andarlo a svilire così non mi piace, e ve lo dico, da un Donnarumma che molti di voi caldeggiano, il nuovo Buffon, secondo me non ha fatto neanche un quarto di quello che ha fatto Buffon alla sua età. Poi, tantissimi altri messaggi. Ciao Luca, riguardo al derby, se siamo preoccupati, questo l'ho letto. Mi fa ridere. Allora, Gigi, ma chi se ne importa di Buffon, Chiellini, si ritirino con buona pace, ovviamente sta scherzando, con buona pace di una casa di riposo. Luca, mi dice un ascoltatore, Luca, che ci ha fatto Szczęsny? Ci ha fatto solo uscire dalla Champions, questo me lo dice Daniele, ci ha fatto solo uscire dalla Champions, ha contribuito a tutte le nostre sconfitte e figuracce che abbiamo fatto. Non so se Donnarumma sia meglio di Szczęsny, però ne ha combinate di tutti i colori insieme alla squadra ovviamente. Ecco, questo è un messaggio critico nei confronti di Szczęsny che mi piace, perché è una critica costruttiva, perché è una critica fatta con onestà, perché tu dici che tanti gol che ha preso la Juventus questa stagione sono a causa anche della squadra, che fosse scollegata, che non avesse, no, un fil rouge, un filo conduttore. Quindi questa è una critica costruttiva, questa è una critica nei confronti di Szczęsny che mi piace. Ragazzi, continuate a scatenarvi al 340 54 25 324. Ora è tempo di ascoltarvi, perché i messaggi vocali sono davvero tantissimi.
Ciao Luca, Andrea da Sanremo.
Beato,
sono d'accordo con te.
Che bella la Liguria.
Donnarumma, riconosco che è un buon portiere, ma non allo stipendio che prenderebbe lui. Mi sembra assurdo dare 10 milioni a un portiere quando abbiamo visto alla fine dei conti che avere il miglior portiere del mondo o della storia non ci ha mai portato una Coppa dei Campioni. Secondo me, per primeggiare basta avere un buon portiere affidabile che quando viene chiamato in causa sia pronto, e proprio per questo io mi terrei ancora Szczęsny magari quest'anno, implementando in rosa uno tra Silvestri e Musso, fargli fare un anno di esperienza e poi promuoverli titolari tra due anni.
E questa è la disamina del nostro ascoltatore. Bando alle ciance, l'ho in collegamento, gli spalanco le porte da and down con grande piacere. Francesco Repice. Francesco,
buonasera,
buongiorno.
Buonasera, buonasera, grazie, grazie, grazie a voi tutti dell'invito, grazie. Buonasera.
È un grandissimo
buon
piacere.
Buon pomeriggio, anzi, buongiorno.
Sì.
Dove sono?
Siamo tra le 12 e le 13 ed è sempre un problema, è vero, definire pomeriggio,
no,
mattino,
dai,
ormai siamo lì. Buongiorno, buongiorno, buongiorno ecumenico, Francesco.
Sì,
senti,
sì,
guarda, ti leggo un bel messaggio di Nadia. Ciao Luca, ti sei dimenticato di Paolo Dybala, da cui ripartire, oltre agli altri, da te citati. Perché te lo leggo, Francesco? Perché voglio sapere da te quali sono le tue sensazioni su questo giocatore. Secondo te farà ancora parte del futuro della Juventus?
Secondo me lui è un incompiuto, probabilmente avesse accettato quello che la Juventus gli proponeva un paio d'anni fa, avrebbe creato, secondo me, magari meno complicazioni all'interno dello spogliatoio di quante non stia creando adesso, non per colpa sua ma per tutto quello che sta accadendo, insomma, non è un segreto, no? Era praticamente il Manchester United, e non credo che ci sarebbe andato, come dire, spinto con la forza, insomma, c'era un accordo fatto, c'era tutto pronto, poi lui non è voluto andare, alla fine è rimasto lì dove si trova, chissà come sono andate le cose, ma morale della fiaba, era un calciatore sul mercato e credo lo sia tuttora. E le cose, adesso Andrea Pirlo le metterà nello spogliatoio così come vuole lui, vuole giocatori indubbiamente di qualità, ma giocatori che gli assicurano almeno 40-45 presenze durante la stagione. Non mi sembra in questo momento questo sia il caso di Paolo Dybala, a meno che, perfettamente recuperato dal punto di vista fisico, non possa dare questo tipo di garanzia, ed allora sotto l'aspetto qualitativo è inutile che stiamo lì a parlare. Poi certo, stiamo parlando di un giocatore di 28 anni.
Certo, certo, sono d'accordissimo con te, Francesco. 28 anni non sono 20, tanto per intenderci,
no,
sei arrivato a un punto tale della tua
carriera.
No, ma
per i voli pindarici che erano stati fatti un po' di anni fa.
Ah, certo, certo, ce lo ricordiamo,
Messi,
il paragone con Messi.
Sono tutte cose che, come dire, bisogna essere molto cauti, molto pazienti, e bisogna aspettare, perché altrimenti si rischiano brutte figure, insomma, tutto qua.
È vero, è vero. Senti, Francesco, hai citato anche Pirlo. Anche lui, secondo te, farà parte del futuro della Juventus? Nel senso, anche se dovesse centrare la qualificazione in Champions, potrebbero esserci eventuali perplessità circa il suo prosieguo in bianconero?
No. Pirlo è la scelta della Juve, così come Solskjaer è stata la scelta del Manchester United. La Juventus, ecco, io prima sentivo l'ascoltatore che diceva poi prendere implementando con Musso o Silvestri,
sì,
come se non esistessero gli altri,
infatti.
Nel senso che poi io capisco tutto, però non è detto che la Juventus debba per forza vincere tutti gli anni. Adesso hanno fatto un calcolo diverso alla Juve, secondo me molto intelligente, perché dopo 9 anni, se tu decidi di privarti di Massimiliano Allegri, ti avrebbe comunque assicurato la continuità nelle vittorie.
Sì.
Hai scelto una strada diversa e quindi hai puntato su un allenatore giovane, così come è stato fatto al Manchester United. Devi aspettare 2-3 anni come ha aspettato lo United, e da lì devi cominciare a vincere, a programmare per vincere. Però quest'anno Supercoppa Italiana, finale di Coppa Italia, magari porti a casa il trofeo e ti qualifichi in Champions, la mia domanda è una stagione fallimentare?
È una domanda costruttiva, una domanda costruttiva. Diciamo che forse da un punto di vista sportivo ci si aspettava di più, visto il valore della rosa della Juventus per la rosa
della Juventus, il valore della rosa della Juventus lo mettiamo in discussione, per esempio in mezzo al campo?
Ah, quello sì.
Lo mettiamo in discussione in difesa se mancano Bonucci e Chiellini? Bisogna essere un pochino realisti. Io parlo dei tifosi, non parlo ovviamente della dirigenza o dello staff tecnico che dirige la Juventus. Bisogna essere un pochino più realisti e pensare che esistono anche gli altri. Cioè esistono squadre che si stanno rafforzando molto, moltissimo in mezzo al campo come in difesa, lì dove la Juve purtroppo deve fare ancora dei passi, altrimenti Pirlo non avrebbe messo Demiral in mezzo al campo.
È vero.
Se fosse stato sicuro dei suoi difensori, non avrebbe messo Desailly lì, capito come faceva Capello?
Danilo l'ha messo in mezzo con la Lazio, col Cagliari. Sì, ho capito quello che intendo.
Voglio dire, quella è una chiara dimostrazione. Ora, mi rifiuto di pensare che Andrea Pirlo non sappia di pallone. Mi rifiuto di pensare che quelli che parlano di Andrea Pirlo, anzi, non mi rifiuto, sono propenso a pensare che quelli che parlano di Andrea Pirlo in una certa maniera non sappiano di pallone, non lui.
Certo. Sì, ho capito perfettamente il punto. Per quanto riguarda invece il futuro di Ronaldo, Francesco?
Lo deciderà lui, perché è giusto che sia così, perché comunque è Cristiano Ronaldo, perché comunque è un altro anno di contratto, magari arriva a fine contratto, magari arriva una proposta da un club che a lui piace, che comunque gli garantisce di poter lottare ancora per vincere qualcosa e quindi libera la Juventus di un ingaggio pesante, ma se rimane comunque è un valore aggiunto per la Juve, così come è un valore aggiunto per tutte le squadre di cui veste la maglia, perché stiamo parlando di un giocatore oltre la normalità, per cui insomma è comunque oltre la normalità non solo dal punto di vista tecnico, ma dal punto di vista della testa, per come interpreta la sua professione. Quindi io penso che qualsiasi scelta verrà presa a proposito di Cristiano Ronaldo, certo, sarà una scelta di Cristiano Ronaldo.
Certo, sono d'accordissimo con te. Ti chiedo ancora, che idea ti sei fatto, visto che se ne è parlato in queste due settimane, dopo quella famigerata intervista ad Allegri che ha rotto il silenzio, che idea ti sei fatto rispetto al suo futuro? Perché di allenatori ne abbiamo visti tanti, tu sei in grado di decifrarli perché ne hai visti tantissimi in carriera. Ha voglia di tornare dove? In quale contesto, secondo te?
Guarda, io ti posso dire che ci sono stati dei contatti con la Roma ad ottobre scorso, prima della partita con l'Udinese, questo te lo dico per certo.
Certo.
Insomma, lo sai, ci parlo con lui, per cui abbiamo un rapporto.
Sì, per cui è così.
Però poi lo stesso Massimiliano Allegri disse insomma che non se ne sarebbe fatto nulla, così è stato. Poi fece gol Pedro a Udine, mi ricordo.
Sì.
E le cose andarono. Adesso non so come stiano le vicende, perché ripeto, io non è che poi la maggior parte delle volte parlo Massimiliano Allegri come se parlo di cavalli.
Per cui
sto cercando di convincerlo a mollare il galoppo per un'altra disciplina di cui mi occupo io, però insomma come al solito vado a sbattere contro un muro, ma evito di rompergli le scatole dove vai, cosa ha deciso, cosa non hai deciso.
A
lui verranno proposte delle cose qui in Italia, immagino, e a seconda di quelle cose che gli verranno proposte, faccio un esempio. Visto che ho citato la Roma poco fa, se per esempio la Roma si sposta su Maurizio Sarri, la squadra è già fatta, deve prendere un portiere e una prima punta.
Sì.
Ok? Perché la squadra è proprio quella di Sarri. Faccio per dire, El Shaarawy, Zaniolo è un centravanti. Pellegrini magari spostato in cabina di regia piuttosto che Diawara con Veretout, è uno dei due che ho alternato che fanno le mezze ali, Kasdrop o Reynolds a destra, a sinistra Spinazzola, centrali Smalling e Pancini, ed è la sua squadra.
È
la sua squadra con le alternative che sono Mkhitaryan, Pedro e Ibañez e in mezzo al campo Cristante eccetera, Villar. Quindi è la sua squadra, cioè la Roma potrebbe comunque assicurarsi un tecnico di grande valore non spendendo tantissimo.
Certo.
Massimiliano Allegri, faccio per dire, alla Roma significa mettere qualcuno in mezzo al campo di più sostanzioso accanto a quelli che ho detto, comprare una prima punta di grande valore e comunque comprare un altro centrale difensivo, siamo un portiere di grande valore per fare quel 4-4-2, perché alla fine sempre di quello stiamo parlando.
Certo.
Ma questa è la Roma, ma poi c'è il Napoli. Ma poi c'è l'Inter, qualcuno sa come finisce questa storia finanziaria dell'Inter?
Anche quello è un bel mistero. Un bel mistero,
io immagino che una di queste tre squadre alla fine andrà a bustare da Massimiliano Allegri.
Vedremo appunto come si svilupperanno un po' tutte le dinamiche. Senti Francesco, c'è un vocale per te, facciamo io l'ascoltare.
Sì.
Un encomio, una celebrazione.
Buongiorno a tutti, ciao Luca. Volevo chiedere una cosa al CR7 delle radiocronache, signor Repice. Visto che lei è imparziale, anche se dovesse fare la radiocronaca di Viterbese Juve Stabia, potrebbe spiegarlo ai suoi colleghi giornalisti anche televisivi?
Sempre così, che sempre la storia.
È molto più interessante l'imparzialità piuttosto che fare il tifoso, il giornalista. Detto questo, forza Juve fino alla fine, Michele, cromosoma bianconero.
Francesco, sono tantissimi messaggi.
Non posso dare lezioni a nessuno, men che meno ai miei colleghi.
L'umiltà di Francesco Renzi.
Meglio ancora se io penso. Allora, io penso che comunque nessuno di quelli dei miei colleghi ha fatto le cose. Allora, io immagino che i tifosi della Juventus pensino che. Allora, alcuni telecronisti facciano il tifo per altre squadre e non per la Juve,
sì,
piuttosto contro la Juve. Se io vi dicessi, perché li conosco le squadre per cui tutti questi telecronisti fanno il tifo, rimarreste allibiti.
È vero. Molto
per
spesso
cui non
ci
vi mettete in testa i destra, perché non funzionano così le cose.
Sì,
non stanno così.
Sì, sì.
La verità è che ci sono dei telecronisti che hanno la loro impronta, il loro imprinting, il loro modo di raccontare la partita, e che la parzialità o l'imparzialità c'entrino assai poco. Vi prego di credermi, è assolutamente così.
Certo, ognuno
ecco
lavora
perché io ho scelto di dire per quale scuola faccio il tipo, proprio per questo motivo.
Senti, guarda, proprio ti saluto leggendoti il messaggio di Marco da Foligno. Saluta Francesco, il miglior radiocronista di tutti i tempi, degno dei grandi Ciotti e appunto Enrico Ameri, quando il calcio era un'altra cosa. Niente, Francesco.
Sì, quando il calcio è un'altra cosa, però attenzione che per come si sono messe le cose, appunto.
Sì.
E io credo che tanti torneranno, già ce ne sono tanti per la verità, non so, quello duro è sempre rimasto.
Sì.
Ma tanti torneranno ad ascoltare la radio, perché così sta diventando un supplizio.
È vero.
Perché poi vi vedete gli highlights la sera dappertutto. Ma portate la fidanzata fuori a cena, a pranzo, portate i vostri bambini a giocare a pallone, portate la vostra moglie a fare shopping e godetevi i vostri bambini giocando nel parco e sentitevi la radio, che la radio vi segue,
non vi
costringe a stare lì davanti lobotomizzati a un video dalla domenica sera, dal lunedì mattina alla domenica notte, dai.
Sono d'accordissimo con te, Francesco, d'accordissimo, veramente. Grazie a Francesco.
Grazie a voi, buona giornata, grazie, buon lavoro. Grazie.
È stato un piacerissimo poterlo sentire, ragazzi, in chiusura diamo questa notizia. Festino da 20 persone, fonte La Stampa, la stampa.it. Festino da 20 persone a casa, senti un po', Yves, te la leggo. A casa McKennie e con Dybala e Arthur. Violate le norme anti-Covid, i giocatori della Juventus, sorpresi dai carabinieri in collina durante il coprifuoco, hanno rischiato anche la denuncia per resistenza. Questa è una notizia che ha dato la stampa.it, vedremo se ci saranno riscontri, diramazioni di comunicati o comunicazioni ufficiali da parte della Juventus. Questa è la notizia, fosse vera, ragazzi, hanno sbagliato perché ci sono delle regole che vanno rispettate, punto e basta. Non è che le regole valgono soltanto per noi, valgono per tutti. Se non hanno rispettato le regole, se questa notizia dovesse essere confermata, è giusto che paghino da un punto di vista legislativo e paghino anche un'eventuale sanzione da parte della Juventus, se la Juventus legittimamente vorrà tutelare la sua immagine e punire i suoi tesserati. Questo è poco ma sicuro. Sentiamo un vocale, Yves, c'è tempo?
Buongiorno,
qualche vocale proprio in chiusura?
Ciao a tutti, volevo dire la mia su Szczęsny. Secondo me non è tra i portieri più forti al mondo, semplicemente
sì,
perché non è decisivo nelle partite che contano. Vedi contro il Porto, sì, errore della barriera, ma lui nell'andare giù una lentezza incredibile, non fa neanche il passo in avanti per andare a chiudere la traiettoria su quel tiro. Non è tra i top, secondo me ci sono portieri molto più forti, e comunque ecco, quando deve fare la differenza non la fa.
Sentiamo un altro vocale.
Ciao Luca, è Donato della Big Family. Le nostre women sono l'orgoglio della Juventus,
bravo,
di noi
bravo,
juventini.
Bravo che lo dici.
Io l'altra sera ho sentito un tifoso a due in bianco nero che diceva che gli dava fastidio questa Osannazione che fa il sito della Juventus delle Women. Beh, se gli dà fastidio ti passe per quelle squadre che hanno le women scarse e quindi andasse a tifare per l'Inter, per il Milan, che poi non ce l'ha scarso.
Le women scarse.
Noi siamo orgogliosi delle nostre ragazze. Ciao e forza Juve.
Bravissimo, bravissimo ragazzi, sono le 12.59, io ringrazio Vrosh, ringrazio tutti quanti voi, torno domani dalle 12 alle 13 con Up and Down e passo la palla al direttore Antonio Paolino e Chiara Papanicolaou per cose di calcio. Ciao!
Up and Down. Up and Down. Da lunedì al venerdì gli umori dei tifosi in Up and Down. Chi sale e chi scende negli indici di gradimento della quotidianità bianconera.